Stasera forse qualcuno, e ognuno di noi, spero tanto che possa essere disturbato, possa sentirsi un po' così, contrastato dallo spirito, perché credo che stasera qualche cosa cambierà nella nostra mente, qualcosa cambierà nella nostra vita, e parleremo stasera dell'amore di Dio ancora. Parleremo della grazia di Dio. E guardate che effetto fa a volte. Leggete con me Matteo capitolo 20, dal versetto 1, dice così: il regno dei cieli, infatti, è simile ad un padrone di casa che di buon mattino uscì per prendere la giornata dei lavoratori e mandarli nella sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e io vi darò ciò che è giusto. Dillo insieme a me: ciò che è giusto. Ripetilo insieme a me: ciò che è giusto. Ed essi andarono. Uscito di nuovo verso l'ora sesta e l'ora nona, fece altrettanto. Uscito ancora verso l'undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare nulla? Ed essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è
giusto.
Ciò che è giusto. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. E venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero ciascuno un denaro. Quant'era la paga? Lo ricordate? Quando vennero i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi hanno lavorato solo un'ora e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Ma egli, rispondendo, disse ad uno di loro: amico, io non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è forse lecito di fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, perché molti sono chiamati ma pochi sono gli eletti. A quanti è capitato anche una volta di essere disturbato dalla grazia di Dio? Probabilmente a livello personale mai, perché quando arriva grazia sopra la tua vita, sopra la nostra vita, a livello personale piangiamo dalla gratitudine e dal ringraziamento e ringraziamo Dio per il suo amore, per la sua misericordia, per la sua azione incondizionata, per la sua grazia straordinaria. Ma quando vediamo la stessa grazia sulle persone che noi riteniamo che dovrebbero essere punite, quante volte ti ha disturbato? Quante volte ci ha disturbato vedere persone che noi sapevamo che dovevamo ricevere una punizione esemplare dall'alto e invece li vediamo prosperare, stare bene? Magari noi abbiamo qualche acciacco, qualche malanno, e quelli stanno benissimo. Noi abbiamo a volte qualche problema economico e quelli che dovrebbero fallire da un momento all'altro invece prosperano. Guardate questa frase. Al versetto 15: non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? A volte non ci rendiamo conto, ma noi giudichiamo Dio per la sua bontà e diciamo: non è giusto.
Non è giusto. Non è giusto che li tratti come tratti me. Non è giusto che ci metti allo stesso livello. Io ti amo, io ti servo, io ti faccio questo, 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 ed elenchiamo tutte le nostre virtù. E magari ci sono persone che magari non gliene frega niente di Dio, che magari sono lontani, che stanno facendo la loro vita, e Dio continua a trattarli in maniera amorevole. E noi diciamo, non è giusto. Gli è mai capitato almeno una volta? Possiamo essere onesti, sinceri? Non è giusto! Eppure Dio chiama qui, il padrone di casa chiama i lavoratori, quelli della prima ora, e dice: se venite a lavorare con me, vi do un denaro. Poi chiama quelli delle ore, va ogni ora va fuori per vedere se trova qualcuno in piazza da lavorare, e dice: se venite a lavorare, io vi darò ciò che è giusto. Ed è giusto che lui paga la stessa quantità di denaro a quelli che hanno lavorato per un'ora. Il concetto chiaramente ci fa riflettere su quella che è la bontà di Dio. Guardate un attimo nel Salmo 103. Salmo 103, il versetto 10, dice una cosa straordinaria. Dice: egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe, poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. È come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Vorrei farvi riflettere stasera un pochettino sulla grazia e sulla misericordia. Qual è la differenza tra la grazia di Dio e la misericordia di Dio? Tutti quanti noi sappiamo cos'è la grazia di Dio. La grazia di Dio è quello che Lui ci dà e che noi non meritiamo. La misericordia di Dio è ciò che Lui non ci dà, ma che meriteremo. La grazia di Dio è ciò che Lui elargisce in maniera copiosa verso di noi, spinto dal suo amore incondizionato, ma non lo merito, appunto. Questo è l'amore del Padre. Ma non lo merito, io non merito tanta bontà, appunto per questo dato. E quando capita, noi sappiamo magari che facciamo qualcosa che non va o ci comportiamo, magari stiamo conservando del rancore, del risentimento nella nostra vita. È come se ci aspettassimo che succeda qualcosa. Quante volte è successo? Correggetemi se sbaglio. Quante volte è successo che ti è capitato qualcosa magari di non molto bello e tu hai pensato: questo mi è capitato per quello che è successo l'altro giorno, Dio me la sta facendo pagare. Ti è capitato di pensarlo almeno una volta? No? Quando avete la macchina nuova, la tamponate, la strisciate, oppure vi riversate qualche cosa addosso, no? Oppure vedi qualcuno che dice: vero signore, tu vedi? Vedi? Questo è per quello che hai fatto l'altro giorno. E pensiamo che Dio sia così. Noi pensiamo in un modo o in un altro, per come ci è stato insegnato, che Dio sia vendicativo. Ma dice il Salmo: come un padre è pietoso verso i suoi figli. Come un padre è pietoso, lento all'ira, grande in benignità verso i suoi figli, così egli lo è per coloro che lo temono. Non è giusto che tu tratti le persone nella stessa maniera. Matteo capitolo 5, guardate qui. Quando Gesù venne, tutti si aspettavano un condottiero su un cavallo bianco che portasse liberazione al popolo di Israele, uccidesse a suon di con spada brandita tutti i soldati romani che stavano opprimendo il popolo di Israele. Arriva questo e cosa fa? Comincia a far arrabbiare tutti. Perché? Perché dice: ama il tuo nemico. Ma quale ama? Come ama? Ama il tuo nemico.
Capitolo 5, versetto 44, dice così: io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Guarda Gesù, il massimo sforzo che io posso fare è che posso essere, come posso dire, posso ignorare i miei nemici, ma non amare, per favore, non esagerare. Questo non è normale, appunto. Dillo alla persona accanto a te, tu non sei normale. Tu non sei chiamato ad essere normale. Non dice di essere indifferente a coloro che ti odiano. Dice addirittura di fare del bene. Come può, apro una parentesi e la chiudo, colui che dice a te di amare i tuoi amici e lui poi li manda all'inferno? Come può colui che dice di perdonare chi ti fa del male arrivare al punto di non perdonare più nessuno e creare un baratro di fuoco dove mandare le persone? No, no, è lui. Sì, è lui. Se noi siamo coerenti con quello che è scritto in alcune parti, è lui. Io personalmente non credo in questo. Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché voi siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e distrugge i malvagi. Ah no? No, scusa. Fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi. Perché egli fa piovere sui giusti e massacra gli ingiusti. No, non è così. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Sapete, la grazia ci disturba, perché troveremo sempre qualcosa di ingiusto nella grazia. Troveremo sempre qualcosa che non è giusto nell'amore del Padre, perché noi siamo abituati a fare sempre dei confronti, vero o no? Noi consideriamo sempre qualcuno migliore di qualcun altro o qualcuno peggiore di qualcun altro, sempre. Noi tendenzialmente noi lavoriamo su livelli: chi è più in alto, chi è più in basso, chi è più meritevole, chi lo è di meno, perché guardiamo dal punto di vista orizzontale. E quindi da questo punto di vista noi stabiliamo le persone con dei meriti, creiamo dei ceti sociali, creiamo dei livelli di dignità. Ma se invece di lavorare e di guardare da un punto di vista orizzontale, tu guardi dall'alto, vedrai dei livelli? No. Ed è questo il punto di vista che noi dobbiamo avere. La grazia fa innervosire i religiosi, perché la grazia ti deluda. La grazia non ti permette di avere meriti.
nessun modo. Siate come il Padre vostro. Che significa siate come il Padre vostro? Siate perfetti. Se voi siete così, siete come i figli del Padre vostro. E che fa il Padre nostro? Il Padre nostro fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E se vi comportate come Lui, sarete perfetti come Lui. Ora ditemi, come si può fare ad essere perfetti? Chi è perfetto? Nessuno può esserlo, è vero o no? Perché tutti quanti noi abbiamo dei difetti. Ma che sta dicendo Gesù? Ci sta prendendo in giro? Gesù non sta parlando di una perfezione di carattere. Gesù sta parlando di una perfezione del cuore. Perché tutti quanti noi siamo fallaci e sbagliati. Ma tutti quanti noi possiamo amare come Lui ama. Ed è questa la perfezione di cui parla Gesù. Non una perfezione del carattere, perché nessuno di noi lo sa mai. Ma dice, se amate come il Padre vostro, sarete perfetti come Lui. E come si fa ad essere perfetti come Lui? Fai sorgere il sole sui buoni e sui malvagi. Fai piovere sui giusti e sugli ingiusti. Oggi tu sei qua e ringrazi Dio per la grazia di Dio nella tua vita. Ma riesci a ricordare com'era la tua vita prima di aver incontrato Lui? Riesci a ricordare la tua vita, sì o no? Oggi che noi stiamo magari giudicando qualcuno che meriterebbe una bastonata sulla testa, chi di noi può ringraziare Dio che prima di conoscerlo non è arrivato una bastonata sulla nostra testa? Quanti lo possono ringraziare? Lui è stato buono con te prima che tu lo conoscessi. Continuerà ad essere buono con te ora che lo conosci. Perché non possiamo avere la stessa misericordia che Lui ha avuto per noi tempo fa? Così possiamo avere noi la stessa misericordia per chi ancora non lo conosce. E che se probabilmente non lo conosce è perché ancora non ha avuto un buon modello davanti. E tu ne potresti essere uno di quelli. Gesù non è un distributore di miracoli. Lui è colui che ti ama. Colui che si prende cura di te. Lui non ti guarisce perché vuole la gloria. Lui ti guarisce perché ti ama. Lui non si prende cura di te perché tu un giorno dovrai testimoniare davanti a chissà quante persone. Lui si prende cura di te perché Lui ti ama, punto e basta. Forse non tutti qui stasera abbiamo figli, ma tutti quanti noi siamo figli. Vero? Ognuno di noi è stato partorito. Ognuno di noi è una mamma. Chi ha la grazia ancora di averla in vita sicuramente. Quante volte avete ringraziato vostra madre per il piatto di pasta che vi ha fatto trovare sulla tavola? Chi? Dai, chi? Onestamente, chi di noi è mai andato nella propria madre? Grazie. Sapete perché non l'abbiamo mai fatto? Perché pensavamo che tutto quello che veniva su quella tavola ci era dovuto. E non solo non ringraziavamo, ma quante volte ci siamo lamentati? Che so schifo! No, io la pasta così non la mangio. Ma come due ore che lo cucino? Ma tu lo sai che non la mangio così? Vero o no? La mamma vi cucina o cucina o si prende cura di noi perché aspetta il nostro ringraziamento? Sì o no? Onestamente? No, perché lo fa? Perché ci ama. Il nostro padre, i nostri padri andavano a lavorare perché si aspettavano che noi li ringraziassimo? No, loro lo facevano perché dovevano prendersi cura della famiglia, perché amavano la famiglia o amano ancora la famiglia e continuano a farlo. Non lo fanno perché si aspettano un ringraziamento. Gesù un giorno ha detto, se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nel cielo saprà dare cose buone a coloro che gliele chiedono. Gesù aveva davanti 10 lebbrosi, vi ricordate la storia? 10 lebbrosi vanno da lui, dice la Bibbia che lui guarisce tutti quanti. Questi se ne vanno e solo uno ritorna a ringraziarlo. Solo uno. Ora, quanti di noi credono che Gesù sapeva da prima che questi 9 non sarebbero ritornati a ringraziarlo? Tutti quanti noi crediamo, vero o no? Immaginate se tu sapessi che stai per fare del bene ad una persona e quella persona non verrà mai, mai, mai a ringraziarti. Anzi, forse parlerà male di te. Io ti chiedo, lo aiuteresti?
Ho i miei dubbi.
Dovrebbe apparire il Signore a dirlo. Anzi, qualcuno direbbe, ma così bello Signore, cioè. È vero? Perché lui lo fa? Lui non lo fa perché vuole il tuo ringraziamento. Lui non lo fa perché vuole l'esclusiva di quel miracolo. Lui lo fa. Lui non è un distributore di miracoli, lui è un distributore d'amore. Lui è un distributore di grazia. Lui distribuisce grazia, amore immeritato, grazia incondizionata a tutti quanti. Lui lo fa perché ama. E come lui ama te, lui ama la persona che hai accanto a te. E le persone in questo momento, pensa alla persona in questo momento alla quale tu diresti, ma non che non gli farei. Proprio dovrebbe scomparire da davanti ai miei occhi. Pensa un attimo a questa persona. Lui ama quella persona. Lui ama questa persona. E questa grazia ci fa innervosire. E abbiamo molto spesso la reazione di quel lavoratore della prima ora: non è giusto! Io ho visto tante persone in tante comunità che sono lì da anni, che aspettano miracoli, che aspettano magari il battesimo dello Spirito Santo, che aspettano qualche parola profetica, che aspettano qualche cosa da anni e anni e anni. Poi arriva un ragazzino o una ragazzina, magari che vengono tutte sciazzate, con qualche tatuaggio, qualche piercing di qua, nel cervello che gli passa dentro di qua, gli esce di qua. Arriva, Dio li benedice, vengono salvati, vengono battezzati di Spirito Santo, chiamati al ministerio. Tutto in una notte, tutto in una sera. E ci sono quelli che dicono: io ho 30 anni che vengo in questa chiesa e non è mai successo niente del genere. E ora questo ragazzino qua, che manco sappiamo se è convertito, gli dai tutto in una volta. Io, a volte anch'io ho ceduto a questi sentimenti. Anch'io a volte ho ceduto a certe situazioni quando ho visto questa grazia esagerata. Proprio sai quando Dio prendo una persona e lo rivolta sotto sopra, proprio in maniera proprio tu, proprio ce la fai, la fai uscire da tutte le parti, ragazzi. E a volte mi sono arrabbiato con lui. C'era un momento, un periodo della mia vita dove avevo veramente serie difficoltà economiche, 5 anni, e io ero uno dei primi ad arrivare in comunità, uno degli ultimi ad andarmene, ero worship leader del gruppo musicale, ero insegnante, uno degli insegnanti della scuola biblica, avevo un gruppo di ragazzi, 40 ragazzi di riunione in casa, vice direttore della squadra evangelistica, ero su 7 giorni, ero impegnato 8, e la mia situazione non cambiava, e io insegnavo alle persone che venivano da poco in comunità e insegnavo loro la base, il fondamento del Vangelo, e quando arrivava il momento di insegnare sulla fede, no? della potenza della fede, vedevo vedevamo, io vedevo gli occhi di queste persone sgranati che ricevevano e bevevano quest'acqua che arrivava, questa parola meravigliosa che arrivava nelle loro vite, e loro arrivavano il giorno, la settimana dopo, e diciamo, fratello Corrado, dopo che tu hai predicato si sono aperte le cataratte del cielo. Mi è arrivato un lavoro incredibile, sto guadagnando un sacco di soldi. No? E poi me ne andavo in privato, dicevo, non è giusto. Sono anni che ti servo. E arrivo a questo qui, all'ultimo momento, e gli dai un lavoro, lo stipendio. E io, non è giusto. La grazia ti fa a volte ti fa innervosire troppo, perché tu ti aspetti che Dio rispetti il tuo modo di vedere le cose, ti aspetti che Dio abbia rispetto di chi c'è prima e di chi c'è dopo, ma un padre non ha alcun rispetto di questo, perché davanti a lui siamo suoi figli. E lui sa come trattare. Dopo anni ho compreso il motivo per il quale Dio ad alcuni fa in un modo e ad altri in un certo modo. Quando poi vedo il cammino di queste persone e dico, se quella persona non avesse ricevuto tutta quella valanga di benedizione in quel giorno, oggi non sarebbe neanche viva. La grazia di Dio ti lascia di stucco.
Voglio concludere leggendo qualcosa in Matteo 18. Anzi, facciamo una cosa, leggiamo in Luca 17. Luca 17, dai. Luca 17, il versetto 1. Ora Gesù disse ai suoi discepoli, è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messo al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. State attenti a voi stessi, dillo alla persona accanto a te, stai attento a te stesso. State attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca contro di te, massacralo su Facebook. Non è scritto così? È scritto così, vero? Fai un post su Facebook e distruggilo. No, se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. In Matteo 18 è scritto riprendilo in privato. E se si pente, mettilo in quarantena e valuta. No, se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, digli, avrai qualche problemino tu, eh? Se fai 7 volte lo stesso errore, lo stesso sbaglio. Sei un po' recidivo. No, Gesù ha detto, perdonami. Ed è allora, ascoltate, ed è allora che gli apostoli dissero al Signore, aumentaci la fede, perché non ce la faccio. A volte si è preso questo passaggio, no? Signore, aumentaci la fede, l'abbiamo tirato fuori dal contesto. Il contesto nel quale gli apostoli chiedevano a Gesù di aumentare la loro fede è perché riconobbero che quello che Gesù stava dicendo, no, va bene, sta scherzando, no? Ha bevuto troppo ieri, questa scusa che l'acqua diventa vino qua ci sta andando un po' fuori di mano qua. Allora gli apostoli dissero al Signore, accresci a noi la fede. E il Signore disse, se aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, non parla del monte qua, parla del gelso,
sradicati tra piante di mare. Adesso vi ubbidirebbe, ora vi spiego il perché. Ora, chi di voi ha un servo ad arare o a pascolare il gregge e gli dirà, quando è tornato a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto, preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto e poi mangerai e berrai tu? Sì o no? Si fa così con i servi, no? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare. Qual è il soggetto di cui Gesù sta parlando? Quando i discepoli chiedono, aumentaci la fede. Gesù inizia a parlare di cosa? Della fede. Quando parla del servo, non sta parlando di te o di me. Sta parlando della fede. Colui che ti serve è la fede che lui ha messo dentro di te. La fede serve per servirti. E ci sono momenti in cui avrai bisogno che la fede ti sostenga, perché quando ricevi un torto, è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, quello che volevo leggere poco fa, dice, ma se il mio fratello pecca contro di me 7 volte, cosa farò? Lo perdonerò 7 volte, perché 7 volte? Che nella cultura ebraica c'è il concetto del cadere 7 volte, il giusto cade 7 volte. E il 7 volte è il numero di completezza, non vuol per dire dopo questo è finita. No, Gesù ha detto che non lo devi perdonare 7 volte, lo dovrai perdonare 70 volte 7. 70 volte 7. 70 per 7, 490 volte al giorno, qualcuno ha detto, e qualcuno ha fatto notare, non è 70 per 7, ma è scrivi 70 volte 7. Scrivi il numero 7 70 volte ed è quello il numero con il quale devi perdonare. Io vi chiedo, può un Dio che ti chiede di perdonare 70 volte 7 arrivare al punto che lui non può perdonare più? Chiudo la parentesi. Può Dio chiederti di fare qualcosa che lui non farà? O forse lui ti chiederà di fare qualcosa che lui ha già fatto? Amen. La grazia ti sconvolge, la grazia ti fa andare fuori di testa, perché tu continui a dire non è giusto, non è giusto, non è giusto, non è giusto, ma la grazia è valida per te, se è valida per te, è valida per te.
Amen.
Dillo per favore insieme a me, grazie per me,
grazie per me,
grazie per me. E concludo con quelle parole di Gesù che dice, non giudicate affinché non siate giudicati, perché con la misura con la quale voi date misericordia sarà fatta misericordia a voi. Non giudicate affinché non siate giudicati. Da chi? Gesù ha detto, chi crede in me non passerà dal giudizio. E stava parlando con persone che credevano in lui. Non giudicate affinché non siate giudicati. Chi è che ci giudica se noi giudichiamo qualcuno? Ti è mai capitato di sentirti in colpa per qualcosa che hai fatto? Sì o no? Ti è mai capitato di non riuscire a perdonare? Sì o no? Sai perché? C'è solo un motivo per questo. Perché sei stato duro verso qualcuno.
nel passato. E quando tu hai giudicato qualcuno seriamente e severamente, e tu sei capitato o nello stesso errore, nello stesso sbaglio, o in qualcosa di simile che per te è qualcosa di tremendo, non sei riuscito a perdonare te stesso. Ti sei giudicato così tanto che hai ricevuto di rimbalzo quello che avevi dato ad altri. Non giudicate, perché nel momento in cui voi giudicate, voi vi state mettendo al di sopra di qualcun altro. E quando voi farete quell'errore, quello sbaglio, quel peccato, chiamiamolo come vogliamo, nel stesso modo in cui siete stati duri con le persone che avete giudicato, automaticamente sarete duri verso voi stessi. Io ho visto persone allontanarsi, non per la gravità di quello che avevano fatto, ma perché non sono più riusciti a vedersi con gli occhi di Dio nella loro vita. Perché non avevano avuto grazia per altri e di conseguenza pensavano che Dio non avrebbe avuto grazia per loro. E ringrazio Dio per il suo amore e per la sua grazia, perché ci libera da un autogiudizio e da un'autocondanna che è distruttiva molto più di quello che altri possono dire su di te. Perdonati, perdona te stesso e smettila di giudicarti, perché se lui ti ha perdonato, chi sei tu che non perdoni te stesso? Amen. Se lui ti ha assolto, chi sei tu che ti metti al di sopra del giusto, il giusto giudice, il giusto giudice che non ti tratta come meriti? E che giustizia è questa? Giustizia è stata fatta 2000 anni fa sulla croce del Calvario, dove colui che era giusto ha pagato per i nostri peccati e ha subito la condanna al posto tuo e al posto mio. E quando noi diciamo non è giusto, abbiamo ragione, perché qualcun altro ha pagato per noi. Dice la Bibbia, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati, da purificarci ogni nostra iniquità. Ma in Ebrei 6 è scritto, Dio non è ingiusto da dimenticare le nostre buone opere. Lui è giusto da dimenticare i nostri peccati, ma non è ingiusto da dimenticare le nostre buone opere. E voglio dirti che un peccato, una caduta, non può annullare una vita di buone opere. Una caduta, uno sbaglio, non può annullare una vita dedicata. Non può. Lui è un Dio d'amore. Era un padre di grazia. Amen. Alziamoci in piedi, dai. E se un giorno dirai a lui, vedendo una determinata situazione, non è giusto, ricordati di questa serata. Perché lui tratterà tutte le persone con giustizia. La giustizia qual è? Qualcuno ha già pagato. Ci sono delle conseguenze per i nostri errori, sono conseguenze umane, terrene, giuridiche, non stiamo parlando di quello. Ma tutto ciò che dipende da Dio l'ha già messo su Cristo 2000 anni fa. Se ci sono delle conseguenze umane, noi sappiamo, le conseguenze umane non possiamo scappare di fronte alle conseguenze umane, ma Dio non è coinvolto in questo. Questo è importante che lo comprendiamo. E diciamo, non è giusto. Beh, stiamo facendo un grande complimento a Dio. Stiamo dicendo, tu sei un Dio d'amore. E nessuno è come te. Nessuno è come te. Ricordati la prossima volta che qualcuno ti farà male. E lui è giusto. Però ricordatelo anche la prossima volta che tu farai del male a qualcuno. Lui continua ad essere giusto. E la giustizia è, io ti amo. Ma lui mi ha fatto un torto. Ti amo. Ma io ho sbagliato. Ti amo. La mia vita, ragazzi, la mia vita è stata sconvolta nel 2009, quando Dio cominciò a parlarmi, a rivelarmi la sua grazia. iniziò con queste parole: tu non puoi convincermi ad amarti, mi disse quel giorno. Tu non puoi fare niente per convincermi, perché il mio amore non dipende da te.
Signore, ma tu ami me?
E il Signore mi disse: sì, però io non ti amo per quello che tu fai e non ti amo per quello che non fai. Sei contento che il mio amore per te non dipende da te? Per me fu una rivoluzione d'amore e di grazia quando Dio mi disse: io ti amo perché io sono amore, io ti amo perché io ho deciso di amarti, punto. Il mio amore non dipende da te, il mio amore dipende da me. È una buona notizia questa qua. Ma tu non potrai mai convincerlo ad amarti, non potrai mai convincerlo a cambiare idea su di te. Alleluia. È vero o no? Alleluia. È qualcosa di è una cascata in piena, è un fiume che non si ferma mai, è una pioggia che continua a scendere, è qualcosa che è inarrestabile. E anche se tu non ci vuoi fare caso, la pioggia continua a scendere. Dio non cambia. Amen. Alleluia. Alleluia. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, dai, prima di concludere. Questi sono concetti che riguardano il regno di Dio. Questo significa regnare realmente. Quando riusciamo ad amare in maniera incondizionata, quando riusciamo a perdonare in maniera semplice, anche se sappiamo che non è semplice. Dai la mano alla persona accanto a te, dai.
Sarai con me nel buio della notte, mi piace.
insieme a noi. Se hai bisogno di preghiera stasera, vieni qua davanti, vogliamo pregare.
Sento che lo Spirito Santo ha colpito. particolare questa sera stia indirizzando delle parole a qualcuno, non solo per tutti, ma a qualcuno in maniera particolare. Sento lo Spirito Santo sta parlando a qualcuno molto forte sul perdono.
Amen.
Perdona. Perdona chi ti ha fatto del male. Non hai necessità di amarlo stasera. Ma non inizierà mai questo processo se non decidi nel tuo cuore di fare questo passo. È un passo di fede. Perdonare qualcuno, la Bibbia ci dice, Gesù ci insegna di farlo con tutto il cuore. Però a volte non è facile, non è automatico e non lo è infatti. Però a volte è così importante iniziare facendo uscire delle parole dalla nostra bocca, dicendo a quella persona o dicendo ora nella presenza del Padre. Padre, io perdono quella persona, anche se in questo momento vorrei che fosse morta. Lo so che tu mi chiedi di fare questo passo. Inizia a farlo con la tua bocca. Perdonalo. Benedicilo. Non desiderare più il suo male, perché questo fa stare male te con lui. O lei. Rilascia il tuo perdono stasera. Sciogli questa persona da questo legame che ha con te di rancore e di risentimento. Scioglilo, lasciala andare. È il tempo di lasciare andare chi ti ha fatto del male. Lascia andare chi ti ha fatto del male. Non stare più aggrappato, non stare più aggrappato a questo risentimento. Vedrai lo Spirito Santo agire in maniera straordinaria nella tua vita. Il perdono ti libera, il perdono ti fa uscire fuori da una gabbia invisibile, il perdono ti porta guarigione dentro, il perdono colora le tue giornate, il perdono ridona sorriso al tuo volto. Dona pace e serenità alla tua anima. Perdona. Perdona. Inizia stasera. Inizia questo processo di libertà. Questo processo di guarigione dentro di te. Non è giusto, stasera hai ascoltato. Non puoi dire di non sapere, stasera. Abbiamo compreso realmente ciò che è giusto. Grazie per te, grazie per chiunque.
tormento. Ti ho chiamato per nome e ti ho detto non temere, perché appartieni a me, perché tu sei prezioso e onorato agli occhi miei, e ti amo, sì ti amo, e ti amo, sì ti amo, e ti amo, sì ti amo, ti ho amato prima che tu amassi me. Prima che tu amassi me.
Grazie Padre per questa serata, continua ad andare in profondità, continua a lavorare nella nostra vita, continua a disturbarci con il tuo amore e con la tua grazia, con la tua misericordia, con i tuoi favori immeritati nelle nostre vite. Per questo ti diamo tutta la lode, tutta la gloria, tutti i ringraziamenti nel nome di Gesù. Abbraccia la persona che è accanto a te, abbracciala forte forte e digli: papà è unico ed è meraviglioso. Alleluia, gloria a Dio. Padre buono, il Padre buono. Vogliamo concludere facendo la nostra offerta. Se sentite nel cuore di donare, fatelo con gioia, per favore fatelo con entusiasmo, fatelo sapendo quello che state facendo. Dovrebbe esserci un cestino, dov'è?
Sì.
Lo lasciamo lì dietro? Lo mettiamo qua davanti, dai. Facciamo la nostra offerta, facciamola con veramente con gioia, no? senza funge, sì, senza abusi. Ok? Facciamola con gioia. E salutiamoci tutti quanti calorosamente. Il prossimo appuntamento sarà, non so se ricordo bene, come a Natale siamo in Africa.
Il
15 dicembre, ultima riunione dell'anno. Non sappiamo cosa succederà da gennaio in poi. Il 15 dicembre saremo qui, saremo al Nicotello, ok? Qua a Bisceglie, al Nicotello. Dio ci benedica, buona serata a tutti quanti. Vogliamo salutare i nostri fratelli che sono a casa e che ci sopportano sempre.